Ora voglio dare la parola al signora Ministro Emma Bonino, anticipando che dopo il suo intervento la Ministra è costretta ad andare via per ragioni istituzionali.
Sono qua. Buongiorno. In effetti aveva ragione il professor Papisca quando diceva: sono sicura che troverà modo di esserci. Ho trovato un modo di esserci, però un po' breve, perché è veramente un periodo, non so se definirlo intenso, comunque fa niente, scioglietelo voi, diciamo, l'aggettivo che volete attribuire a questo periodo. Rimane il fatto che in tutte queste turbolenze, sia per dovere istituzionale, oltre che per passione individuale, è storica da tanto tempo, il punto fermo del promozione e difesa dei diritti umani rimane per me in tutte le articolazioni, come militante, come non c'è pace senza giustizia, come nessuno tocchi Caino, come vicepresidente del Senato, insomma è stato e continua ad essere una bussola molto, molto importante, anche se poi bisogna declinarla a seconda del contesto in cui ci si trova ad operare. Però ci tenevo adesso a dire tre cose, non solo perché anch'io condivido che l'annuario sia uno strumento molto importante, mi fa piacere che sia la terza edizione, e lo è perché certamente questo è l'annuario che si riferisce al 2012 e il mio tipo di intervento, di saluto, è un po' un aggiornamento su quello che entrerà, spero, nell'annuario del 2013. Intanto la prima cosa che da ministro ho cercato di vedere è che è molto difficile fare politica senza uno strumento, no? Cioè, una cosa è un intervento in un convegno, una cosa è uno strumento che serve, per cui ad esempio lavorare in stretto contatto con la Commissione diritti umani del Senato è un modo molto, molto importante di fare sinergie, ci sono cose che i senatori possono e debbono fare, altre che il governo fa e deve fare in modo diverso, sempre le stesse ma con modalità diverse. La prima cosa che ho pensato e avevo verificato è nella, diciamo, austerity spending review eccetera eccetera, insomma, esisteva al ministero un comitato interministeriale per i diritti umani a spese zero, peraltro, perché è un comitato interministeriale. Insomma, nella folata generale si era abrogato il comitato. Fortunatamente la Farnesina ha fatto ricorso, fortunatamente lo abbiamo anche vinto e quindi fortunatamente sto firmando il decreto di ricostituzione del comitato interministeriale, che è uno strumento di raccordo fondamentale, perché è uno strumento che tiene i contatti e cerca di rendere omogenee le attività di altri ministeri, che può essere il Ministero degli Interni, il Ministero delle Pari Opportunità, su cui verrò per esempio, il Ministero dell'Integrazione, il Ministero della Giustizia, quindi avere una politica più o meno coerente anche da prospettare in ambito internazionale. Per cui questo strumento è in via di ricostituzione e io spero che sia un'interfaccia molto utile sia per gli studiosi, di tutta evidenza, che per le altre organizzazioni che di questo si occupano. La seconda questione volevo dire è che indubbiamente l'annuario presenta per il 2012 e presenterà altrettanto per il 2013 una parte di luci e ombre. Quello che io mi auguro è che il lavoro di questi mesi per il vostro annuario dell'anno prossimo faccia aumentare le luci. Ed è questo che stiamo cercando di fare. E devo dirvi che non sono poi così negativa. Noi abbiamo una questione tutta nostra italiana, su cui non tornerò perché da militante o da radicale, come sapete, ci stiamo veramente spendendo, ma anche con Luigi ed altri, sulla questione carceri. La questione carcere e giustizia, al di là delle strumentalizzazioni della cronaca, è un problema vero del nostro Paese. Dobbiamo trovare modo di ridurre le 1200 condanne annuali, che la Corte 1100, 1200, ma sempre lì siamo, che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo commina a questo Paese, per situazioni inumane delle carceri, per lunghezza dei processi, e lo dico al di là delle strumentalizzazioni di cronaca, perché questo interessa a milioni di cittadini e non solo a uno, ancorché magari più importante di altri. Ma il problema della giustizia deve interessare tutti e su questo ci dobbiamo muovere. E devo dire che con il ministro Cancellieri ci stiamo muovendo, per esempio sui risarcimenti della legge Pinto. È una cosa inenarrabile, nel senso che il giusto risarcimento, poi lo Stato non risarcisce, il condannato rifà un altro ricorso, conclusione siamo a circa 10.000 casi di ricorso ex legge Pinto che non riusciamo a smaltire e di cui il problema non è anche l'entità complessiva della cifra del risarcimento, che peraltro nessuno riesce a quantificare, ma a spanne non dovrebbe essere... È il fatto che tutto questo intasa la Corte Europea dei Diritti Umani, che si ritrova a ricevere migliaia di cause di intasamento per recidività, non dell'imputato, ma dello Stato, che insomma sta diventando una fattispecie, diciamo, piuttosto particolare. Quindi questo è. Però se vado su altri temi che pure sono importanti, innanzitutto... Diciamo che nell'annuario dell'anno prossimo ci sono alcune luci che verranno fuori, non tutte attività mia, ma anche del governo precedente, e che credo aiuteranno a aumentare questa accoglienza che viene spesso riservata all'Italia, che lei diceva così favorevole. Parlo ad esempio all'adesione e alla ratifica della Convenzione di Lanzarote, per esempio, sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale. Mi riferisco all'adozione della legge sulla cooperazione con la Corte Penale Internazionale. Ci abbiamo messo 10 anni, esattamente 10. La ratifica del protocollo facoltativo della Convenzione Internazionale contro la Tortura, di cui la legge è adesso qui al Senato in commissione. Io spero che si riesca a sbloccare, peraltro il governo era anche disponibile a presentare un proprio disegno di legge, ma avevamo il timore, in contatto con gli uffici del Senato, di bloccare l'iter invece di proposte di iniziativa parlamentare che già sono in corso. Ma comunque la disponibilità c'è, se serve. Se non serve, non abbiamo, come dire, esigenze di concorrenze interistituzionali. Chi la fa prima va benissimo. Abbiamo anche... attuato la firma e la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla violenza nei confronti delle donne. Abbiamo la messa a regime della strategia nazionale dell'inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti, di cui proprio l'altro ieri ho partecipato al tavolo istituito dal ministro Kyenge e interministeriale proprio per l'attuazione di questa strategia. Abbiamo anche l'adozione di una strategia nazionale in materia di protezione delle persone LGBT e stiamo prossimamente finalizzando il piano nazionale antirazzismo e il secondo ciclo del piano d'azione nazionale relativo a donne, pace e sicurezza. Quindi diciamo un cantiere, perché poi una cosa è la ratifica, una cosa è l'applicazione, ma su questo non voglio entrare più di tanto. Ed è chiaro però che, come dicevo, esistono però fragilità e gaps, di cui ho parlato prima, di natura infrastrutturale e nonché ritardi nel recepimento della giurisdizione della Corte Europea. Tutto questo è molto importante, il lavoro che continuiamo a fare e faremo, proprio in vista della scadenza di cui parlava il professor Papisca e anche il professor Mascia prima, e cioè la scadenza 2014 in cui l'Italia sarà di fronte al Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e di cui peraltro facciamo parte e per il quale abbiamo presentato una nuova candidatura per il triennio 2019-2021. Tutto questo si accompagna ad un lavoro, per esempio, di attuazione vera della risoluzione sulla moratoria della pena di morte, che anche lì è un dossier che ha luce e ombre. Ci sono paesi che vanno in avanti e paesi che erano in una moratoria di fatto e che invece sono tornati alle esecuzioni. Io stessa parteciperò ad una conferenza che vogliamo organizzare con Nessuno Tocchi Caino in Sierra Leone, una conferenza regionale, proprio per evitare passi indietro, diciamo, e non il trend positivo, anche perché noi avremo l'anno prossimo la risoluzione biennale a livello Nazioni Unite, quindi dobbiamo assolutamente lavorare per aumentare il numero dei paesi in moratoria legale in modo da diciamo bloccarli e vincolarli in qualche modo. Abbiamo poi la questione importante che stiamo portando avanti, che è quella sull'impegno a favore della libertà di religione e di pratiche religiose. Non vi sconvolga che lo dica con molta convinzione una laica, anzi a maggior ragione perché ve lo dice una persona di grandi convinzioni laiche, però quello è un diritto fondamentale che peraltro ha, proprio l'avrete visto anche nelle cronache di questi giorni, diventa poi un problema persino settario. I copti in Egitto, i cristiani in Siria, cioè sono poi assurgono la violazione di questi diritti, arriva a componenti settarie reali nelle crisi, diciamo, più violente che abbiamo di fronte. Abbiamo da questo punto di vista l'altro obiettivo che abbiamo è l'applicazione della risoluzione contro le mutilazioni genitali femminili, di cui avremo iniziative adesso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e poi in Italia a partire dal mese di ottobre, e abbiamo deciso come governo di entrare a far parte dei governi promotori di una legislazione o trattato contro i matrimoni obbligati e giovanili. Il titolo della campagna sarà "Troppo giovane per essere sposata". Voi sapete che uno dei problemi, perché molto spesso questi matrimoni giovanili sugli 8, 9, 10, 11 anni sono di fatto un rendition in buona sostanza di schiavitù più o meno sessuale, e peraltro sono spesso accompagnate da violenze anche fisiche, di cui gli ultimi atti di cronaca credo li abbiate tutti quanti sotto gli occhi. Questo solo per dire che non voglio neanche tornare ovviamente sulla Convenzione di Istanbul, che è stato un altro atto così faticoso, che sembrava automatico l'adesione alla Convenzione di Istanbul. Sappiamo bene dov'era il blocco in buona sostanza, e non è stato facile arrivare né alla firma, poi invece la ratifica, anche per una campagna d'opinione pubblica che ha, credo, smosso qualche e fatto superare qualche tabù e qualche resistenza di troppo, siamo arrivati ad un piano di applicazione. Non voglio ovviamente chiudere questo intervento sembrandovi troppo ottimista, voglio solamente dire che sono molto più semplicemente determinata, sapendo molto bene che infatti si chiama promozione dei diritti umani, e che spesso succede che tu fai tre passi in avanti e poi non ne fai, ma vedi che qualcuno ne ha fatto uno indietro. Noi come altri, peraltro, perché promuovere i diritti umani, come voi dicevate, è un processo. Non è una cosa per sempre, e la cosa più importante da tenere a mente è che anche quando li hai conquistati li devi difendere, perché non è vero che stanno poi scritti in modo indelebile. Proprio perché sono un valore e hanno valore, vale la pena, a volte letteralmente parlando, di investirci per difenderli, per non ritrovarci un bel mattino che, avendoli dati per lungo tempo per scontati, improvvisamente non solo non sono scontati, ma proprio non ce li hai più. Da questo tutta una riflessione di cui vi sentivo parlare, che credo sia una riflessione ormai anche a livello internazionale sulla questione dei diritti sociali. C'è l'altro discorso aperto sui diritti ambientali, in particolare legate alle generazioni future, oltre che a quelle presenti. ma che credo abbiano necessità di una articolazione puntuale, in modo che questi diritti abbiano poi una formulazione che venga accettata universalmente. Che il problema non è se ognuno si inventa un suo diritto, ma se promuove che questo sia poi un'accettazione condivisa. Infine, sempre sulla questione diritti e strumenti per difendere questi diritti, perché questo è importante, voglio solamente dire che spesso chi la dura la vince. Professor Papisca ricordava la Corte Penale Internazionale. Forse sarebbe bene anche ricordarci il contesto del 1999, per non parlare quello del 93, e il contesto delle ratifiche ottenute nel 2002. Il meglio che ci sentivamo dire noi pochi a quell'epoca era che queste corti e la giustizia internazionale avrebbe sicuramente ostacolato accordi, diciamo, magari più di realpolitik, ma che sarebbero stati in contrapposizione. Credo che abbiamo corso abbia dimostrato che era diverso, e alla fine penso anche che questa Corte, che molti stati importanti non hanno ancora voluto ratificare, rimane il fatto che poi, quando non sanno più che fare, il Consiglio di sicurezza normalmente demanda alla Corte di occuparsi di casi che non ha poi la politica normale, quella cosiddetta più seria, non ha saputo. Questo è il caso di Bashir. Penso, spero che lo sia ben presto il caso di chi, di tutti coloro che per esempio nel territorio siriano si siano resi responsabili di violazioni flagranti dei diritti umani, nonché di utilizzo di armi chimiche. Ma penso anche che non è vero che l'unica violazione è l'utilizzo di armi chimiche. Penso che ci sia stata in questi due anni un baratro di violazioni di diritti umani molto diffusi, e che credo anche questo non lo dobbiamo perdere di vista. Grazie.